Dio benedica con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, e cioè egli doveva risorgere dai morti. Parola del Signore.
Alleluia.
Evangelico che abbiamo ascoltato ci aiuta a riflettere insieme sul valore straordinario e decisivo della novità di cui è stato protagonista il Signore Gesù, che ha vinto la morte. Ci aiuta proprio perché ci fornisce, ci offre l'occasione per ritrovarci inseriti nella vicenda che l'Evangelista Giovanni descrive qui all'inizio del capitolo 20 nel suo Vangelo, quando siamo giunti al primo giorno della settimana, quel giorno che poi per noi è la domenica, è il primo giorno della settimana, ed ecco Maria di Magdala al sepolcro ed era ancora buio. È un'affermazione drammatica questa, per dirla in maniera proprio un po' provocatoria, ma è così, era ancora buio. Buio quella notte, buio ancora quel mattino, ma sembra un mattino che è ancora incapsulato dentro all'ombra di una tenebra che avvolge tutto. È una questione che riguarda l'equilibrio meteorologico, è una questione che riguarda gli atteggiamenti profondi dell'animo umano. Era ancora buio. Era buio quel mattino? È buio 2000 anni dopo? Di mattino in mattina, di giorno in giorno, era ancora buio? È il nostro buio? Sì, poi passano 24 ore, altre 24 ore e così via, ma era ancora buio? È un'affermazione, ripeto, provocatoria questa, che ci costringe a prendere contatto di nuovo non con delle fantasie o dei sogni, ma adesso è la realtà. E la realtà parla con il linguaggio drammatico, conviene proprio dirlo ancora, di quel sepolcro vuoto. Sepolcro vuoto. Era buio e nel buio Maria di Magdala vede che il sepolcro è vuoto. Notate che questa immagine qui serve davvero a descrivere non soltanto un fatto nella sua oggettività, ma una reazione che nell'animo di Maria di Magdala è espressione di sgomento, perché la pietra era stata tolta dal sepolcro, dunque qualcuno è intervenuto, dunque qui siamo alle prese ancora una volta con la prepotenza umana, l'ingiustizia umana, la cattiveria umana. Guarda un po', anche questo doveva succedere dopo tutto quello che i discepoli del Signore hanno osservato, anche se a una certa distanza, precedentemente il maestro che è stato così ingiustamente accusato, processato, condannato, appeso a quella croce, morto, deposto nel sepolcro. Dopo tutto questo strazio, in più la pietra del sepolcro è stata divelta e dunque il sepolcro profanato, il sepolcro vuoto, che sgomento. E vedete, è in questione quell'avvenimento, quel giorno, quella mattina, nel buio che è l'ambiente sotto lo sguardo di Maria di Magdala che le porge l'immagine di un sepolcro vuoto, e attraverso quel sepolcro vuoto suscita in lei questa reazione di sgomento. Dunque non è cambiato niente, dunque è ancora buio, dunque è ancora notte, dunque è ancora il tempo della cattiveria umana, dell'ingiustizia umana, della violenza umana, e non c'è spazio per i sogni, per le fantasie, per le illusioni. È ancora buio, sgomento, hanno tolto la pietra dal sepolcro. In più, vedete, qui il brano evangelico dice subito che Maria di Magdala corre, va da Simon Pietro e l'altro discepolo. Sono i due, Simon Pietro, che è personaggio noto con un'identità ben definita, e quell'altro discepolo che nel Vangelo secondo Giovanni è anonimo, è un discepolo che rimane nascosto un po' dietro le quinte, o comunque come una presenza che è interna al vissuto di tutti i discepoli, quel discepolo che si chiama Simon Pietro, come ogni altro discepolo e come ognuno di noi. C'è un discepolo che nel silenzio profondo dell'animo umano custodisce una memoria, un ricordo. È il discepolo che Gesù amava, è il discepolo che custodisce nella profondità dell'animo Simon Pietro e gli altri discepoli, e noi tutti siamo implicati in questa situazione. C'è nel segreto profondo del cuore umano questa memoria che ricorda un gesto d'amore, una testimonianza d'amore, un dono d'amore, il discepolo amico di Gesù. Ebbene, vedete, adesso è Maria di Magdala che si rivolge a loro, si rivolge a lui, a quel discepolo che è Simon Pietro, a quell'altro discepolo, e sono due, e nello stesso tempo è un unico discepolo con il suo volto visibile, pubblico, e quell'altro discepolo invisibile che è nascosto, ma vivo, nel profondo cuore di ciascuno di noi. Ed ecco, hanno portato via il Signore dal sepolcro, non sappiamo dove l'hanno posto. Notate che il messaggio che Maria di Magdala rivolge ai discepoli è ancora più drammatico del precedente, perché hanno divelto la pietra del sepolcro, hanno profanato il sepolcro. Anche questo sono capaci di fare, siamo capaci di fare. Ed ecco, hanno portato via il Signore. Notate che in greco è lo stesso verbo, la pietra, ma non soltanto la pietra, adesso hanno portato via il Signore, ci hanno rubato il Signore. E dove l'hanno posto? Non lo troviamo più, non troviamo più il Signore. Vedete l'affermazione adesso che Maria di Magdala rivolge ai discepoli, non soltanto manifesta il suo sgomento, ma per dir così, anche se la parola può sembrare un poco pesante, la sua disperazione. Hanno portato via il Signore, hanno tolto il Signore, non c'è più il Signore, non sappiamo dove è andato a finire, dove l'hanno buttato. Hanno portato via il Signore. Che disperazione. Perché adesso, vedete, non è soltanto la constatazione di un evento che può essere oggettivato come un dato che è fuori di noi. C'è qualcuno che si è permesso nella sua prepotenza, per motivi suoi di ricerca del potere o perché è prigioniero di qualche follia. C'è qualcuno che ha deciso di distruggere il mondo, che poi, vedete, è un fenomeno che, per tutto quello che sappiamo in base a tante notizie, è un dato che la nostra generazione sta registrando in tanti modi. Come viene distrutto il mondo? Ma è un dato oggettivo. Mentre adesso, vedete, quando Maria di Magdala dice l'hanno portato via il Signore, è un dato interiore. Qui è il dramma, è diventato il dramma dell'animo umano, che sembra sprofondare nell'abisso della disperazione. Hanno diventato la pietra, hanno portato via il Signore, ce l'hanno tolto, ce l'hanno strappato. Ma qui non è più questione di qualcun altro che ha compiuto chissà quale malefatta. Qui è una questione che riguarda esattamente il vuoto nell'animo umano che scopre di essere privato di quella presenza su cui pure si confidava con forse una certa disinvoltura, forse per motivi di abitudine, forse perché almeno nel sepolcro avremmo potuto trovarlo, ed invece non c'è più. Ma non c'è più nel sepolcro, non c'è più nel cuore umano. C'è la disperazione. Beh, vedete, è una pagina evangelica che diventa, e lo ripeto, veramente provocatoria. D'altronde, vedete, è una pagina evangelica che parla di noi, che parla della nostra storia, che parla del nostro giorno, che parla del nostro mattino buio. Buio. Che parla del nostro sgomento, della nostra disperazione. Chiamiamola col suo nome proprio. Ed ecco, qui adesso si muovono i due, che sono due, sono uno allo stesso tempo, e corrono, ed ecco i dati sono esattamente quelli che Maria di Magdala ha descritto: il sepolcro è vuoto, i teli, arriva quell'altro discepolo, arriva Simon Pietro, osserva, ed ecco entra anche l'altro discepolo, quello che è anonimo. Il discepolo che Gesù amava, quel discepolo che custodisce nell'intimo del cuore il ricordo del vincolo d'amore che ha sperimentato nella relazione con Gesù. È vero che nel frattempo Gesù è stato condannato a morte, nel frattempo Gesù è stato deposto nel sepolcro, nel frattempo Gesù è stato portato via, rubato chissà da chi e chissà in quale forma infame. E d'altra parte, vedete, questo ricordo di una relazione d'amore. E adesso, ma come mai è successo tutto questo? Perché gli uomini sono cattivi, è vero. Perché c'è qualcuno che vuole distruggere il mondo? Sarà vero. Noi vogliamo distruggere il mondo. C'è il peccato, c'è la cattiveria che condanna a morte gli innocenti. Sì. Ed ecco, L'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro vide e credette. E c'è un profondo silenzio qui nel brano evangelico, non ci sono parole, non ci sono neanche lamenti, non ci sono neanche testimonianze affannose di chi desidera almeno ritrovare quel cadavere, non si sa dove l'hanno messo, niente di tutto questo. E non ci sono parole, precisa l'Evangelista Giovanni, perché non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. E perché è attraverso le pagine della Sacra Scrittura che poi i discepoli troveranno le parole adatte per parlare di quello che è avvenuto e per parlare di questa novità. Gesù doveva risorgere dai morti. La risurrezione dai morti, la vittoria sulla morte. E vedete, qui ritorna in pieno quella memoria che quel discepolo anonimo custodisce in sé. Quell'amore che Gesù ha donato ai suoi discepoli, che Gesù ha donato all'umanità intera, che Gesù ha donato a tutti e a ciascuno di noi, quell'amore per cui Gesù si è rivolto anche a me, è il motivo per cui ha subito quella condanna fino alle estreme conseguenze. Il suo morire, e dunque quel suo morire che è la dimostrazione pubblica, grandiosa, strepitosa, di tutto quello di negativo che l'umanità può produrre, e tutti quanti noi siamo responsabili insieme di questo immenso delitto, lui è stato ucciso ed è morto. Subito bisogna precisare, ecco il discepolo amico del Signore che ritrova in pieno il valore di quel dono che ha ricevuto. Tutto questo è avvenuto per un motivo d'amore. Vide e credette. Dove vedete la fede qui è esattamente questa novità che si accende nell'animo umano, questa luce che illumina la notte. Questo cero pasquale è stato illuminato proprio questa notte e rimane acceso nelle nostre chiese. Questa luce che arde e prende man mano vigore e illumina tutta la scena del nostro mondo interiore, laddove siamo in grado di custodire un dono d'amore che è più forte della morte, che per questo doveva risorgere dai morti, ed è risorto dai morti. Per questo il sepolcro è vuoto, perché lui è vivente. Il sepolcro è vuoto perché sgomento, disperazione, ma il sepolcro è vuoto perché l'amore che Dio ci ha donato attraverso il suo figlio Gesù Cristo è rivelazione di una volontà di vita che è vittoriosa sulla morte, ma sulla cattiveria, sull'ingiustizia, su tutte le capacità di distruggere, ed è una volontà d'amore, quella che Dio ci ha rivelato, che si manifesta proprio là dove la disperazione in noi è sconfitta, il vuoto in noi è illuminato, lo splendore della gloria abita nella storia degli uomini. E vedete, ciascuno di noi con le sue miserie e i suoi ritardi e le sue contraddizioni, e ciascuno di noi alle prese con dati di una storia umana che è compromessa da innumerevoli motivi di inquinamento, quanti disastri. Ed ecco, questa storia umana è la storia nella quale si è illuminata la presenza che non muore più. È la vittoria dell'amore. Vedete, la risurrezione del Signore è veramente il principio della novità da cui dipende la nuova interpretazione di tutta la storia umana, di ieri, di oggi, di domani, e per tutte le creature umane di questo mondo, di ieri, di oggi, di domani, tutto è da interpretare in questa luce. Il Signore vivente è Lui che ha vinto la morte, ma è Lui che ha vinto lo sgomento, Lui che ha vinto la disperazione, Lui che ha vinto quella assuefazione, mi sembra di poterla chiamare così, che ci rende costantemente, benché ogni giorno sorga il sole, ci rende prigionieri del buio. Ritorniamo sempre alle ombre di quella oscurità dalla quale non usciamo mai, ed ecco, siamo usciti. È una novità piena, definitiva, che investe con questo splendore di luce, con questa presenza gloriosa, con questa rivelazione d'amore, investe tutto quello che è buio nella storia umana, tutto quello che ancora dimostra la nostra miseria e la nostra capacità di distruggere e il nostro tradimento del Vangelo. E certo, adesso questa rivelazione è più grande, è avvolgente, è vittoriosa. Per questo siamo in festa, per questo siamo discepoli del Signore, per questo in silenzio, vedete, senza bisogno di schiamarci, ma è un silenzio che assume il valore di una parola poderosa, potentissima, che ci apre il cuore, ci illumina nell'intimo più segreto di noi stessi, ci ridà il gusto di vivere e di affrontare difficoltà, ostacoli, pesantezze, i dolori, le tragedie, la morte, affrontare tutto nella certezza incrollabile che siamo avvolti dalla presenza luminosa, gloriosa, vittoriosa del Signore Gesù. Cristo è risorto dai morti. Ed ecco, i discepoli troveranno le parole, e il racconto evangelico prosegue. Noi queste parole le abbiamo già apprese e continuiamo a ripeterle tra di noi, continuiamo a scambiarci gli auguri. Cristo è risorto dai morti. Ed è, vedete, non soltanto un convenevole dovuto al bisogno di essere vicini gli uni agli altri o la familiarità che ci rallegra, ma è proprio questa corrente che viene dai primi discepoli del Signore, che giunge fino a noi e che ancora ci chiama con piena e gioiosa partecipazione, ci chiama a prolungare questa testimonianza. È proprio vero, la nostra storia umana non obbedisce al peccato nostro e alla morte, di cui tutti facciamo esperienza, ma la storia umana obbedisce a quella volontà d'amore per cui è ormai aperto un percorso di rieducazione, di conversione, di riconciliazione. Questo percorso di ritorno alla pienezza della vita si chiama pace, pace. E il messaggio che riceviamo quest'oggi, che condividiamo tra di noi, che continuiamo ad accogliere, a custodire, a trasmettere, il Signore risorto dai morti, è il messaggio che porta in sé la certezza incrollabile che riguarda quel dono che viene da Dio e che fa la pace nel mondo, la pace tra i popoli, la pace nelle relazioni, la pace nell'intimo delle nostre coscienze, la pace che ci ricompone nella certezza che attraverso tutti i dolori di questo mondo, attraverso tutte le croci che ci affliggono, è Lui, Gesù vittorioso sulla morte, che ci viene incontro. È Lui il crocefisso che riversa su di noi la gloria della sua vittoria, la gloria della sua presenza ormai sorgente di vita nuova per noi, sorgente di pace. Viene il Signore Gesù, è venuto, verrà, e noi stiamo celebrando la vittoria che fa la pace, la vera pace nel mondo. E aggiungo solo, e subito concludo, vedete, la pace non viene perché qualcuno vince e qualcuno perde. Chi vince e chi perde? No, la pace non viene così. La pace viene perché noi siamo visitati, raggiunti, avvolti, abbracciati da una rivelazione d'amore che è più grande del peccato degli uomini nostro fino alla morte. Ed ora alziamoci in piedi.